Radio Giornale.
L'ostacolo Turchia sulla strada dell'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO. Piano europeo per una sicurezza energetica basata su nuovi parametri. Dovrà essere abbattuto il lupo che 3 settimane fa a Cerentino ha predato 19 pecore. Sport: ai mondiali di hockey, quarto successo su 4 gare della nazionale elvetica. Ben ritrovati da Flavio Fornari. La guerra in Ucraina entra in una fase prolungata, lo ha detto il ministro della difesa Reznikov, riportando i tentativi delle forze russe di sfondare la linea di contatto nel Donbass. Kiev afferma che in giornata, nella regione di Donetsk, 7 persone sono state uccise e altre 6 ferite. Nell'area di Lugansk il bilancio è invece di 4 morti. Anche l'Istituto Americano di Studi sulla Guerra, che monitora i combattimenti, afferma che le artiglierie russe hanno intensificato l'attività, ma l'avanzata è limitata. Oggi, ieri, la giustizia ucraina ha avviato il primo processo per crimini di guerra. In un'aula di tribunale nella capitale Kiev, un giovane soldato russo è accusato d'aver ucciso un civile non armato. L'imputato ha ammesso i fatti e rischia l'ergastolo. Si profila concretamente l'opposizione della Turchia alla domanda di adesione alla NATO di Svezia e Finlandia. Non può chiedere il nostro sostegno chi appoggia il terrorismo, ha detto il presidente turco Erdogan, rimproverando ai 2 paesi scandinavi di ospitare membri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. A Washington si sdrammatizza, sentiamo il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Siamo fiduciosi che le preoccupazioni della Turchia sull'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO possano essere superate. Ne stiamo discutendo, così dunque Jake Sullivan. Oggi intanto il presidente Joe Biden riceverà la prima ministra svedese Andersson e il presidente finlandese Niinistö. La sicurezza energetica è stato tema dominante a Bruxelles. La Commissione europea ha rivelato il suo piano per liberarsi dalla dipendenza energetica della Russia. Ci vogliono quasi 300 miliardi di euro e potrebbe avvenire già entro il 2027. Di fatto si potrebbe ridurre di 2/3 il consumo di idrocarburi russi entro la fine di quest'anno, ma c'è un prezzo da pagare. Sentiamo il corrispondente Thomas Miglierina.
Primo pilastro del piano: risparmiare energia. Bisogna salvare 1.500 milioni di miliardi di joule. È il consumo di un paese come l'Austria. Lo si può fare generalizzando e potenziando le misure di efficientamento energetico che l'UE ha già varato per realizzare gli obiettivi sul clima. Secondo pilastro: diversificare i fornitori, e questo significa comprare soprattutto gas naturale liquefatto, per il quale servono tubi anche all'interno dell'UE, dove i colli di bottiglia sono molti. La Spagna, per esempio, ha rigasificatori da vendere, ma i gasdotti attraverso i Pirenei sono insufficienti. Terzo ed ultimo pilastro: accelerare la transizione verde. La parte di elettricità prodotta con sole e vento deve raddoppiare per raggiungere i 2/3 del totale entro il 2030. Dunque, dal 2026 tutti gli edifici pubblici e commerciali dell'UE con più di 250 metri quadrati dovranno avere pannelli solari sul tetto, e dal 2030 l'obbligo sarà esteso anche agli edifici residenziali. Le procedure di autorizzazione per progetti come le pale eoliche dovranno essere semplificate e accelerate, i costi tagliati. Tra 10 anni il continente cambierà volto, ma da qui ad allora continuerà a bruciare gas, forse non quello russo, ma quello prodotto negli Stati Uniti, anche con tecniche controverse sul piano ambientale, come il fracking, oppure importato da paesi che, quanto a rispetto dei diritti umani, non sono molto meglio della Russia. Alcuni Stati membri continueranno a usare il nucleare e altri il carbone, che pure si voleva abbandonare. Quanto ai nuovi gas, quanti vale la pena di spendere per costruirli, perché in futuro non porteranno più metano ma idrogeno, dice la Commissione. Non è però proprio così semplice, alcuni vi vedono più che altro un tentativo di incoraggiare gli investitori.
In Svizzera, in vista di un'eventuale riduzione delle forniture di gas russo, si pensa allo stoccaggio e a diversificarle queste forniture. Il servizio di Mirko Priuli.
Le misure previste per l'approvvigionamento di gas il prossimo inverno sono state fissate ieri dal Consiglio federale, che già a inizio marzo aveva deciso di facilitare l'acquisto e lo stoccaggio per il settore. Una riserva fisica destinata a coprire il 15% del consumo annuale della Confederazione, stimato in 35 terawatt-ora, verrà garantita mediante lo stoccaggio in paesi limitrofi, ad esempio in Francia, dove circa la metà di questo quantitativo è già stato prenotato. Altre forniture per un ulteriore 20% del consumo sono invece previste sotto forma di opzioni per l'acquisto di gas di origine non russa in Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi. Un'ulteriore garanzia contro i rischi legati a una stretta sulle prossime forniture invernali viene inoltre attualmente elaborata anche dalla Task Force dell'Industria del Gas, che già da inizio marzo collabora attivamente con il Dipartimento dell'Energia e quello dell'Economia. Berna si aspetta che la costituzione di tutte queste riserve avvenga nel pieno rispetto del diritto in materia di concorrenza. I costi dovranno essere coperti senza discriminazioni attraverso le tariffe di utilizzazione della rete.
Il Consiglio federale ha intenzione di firmare il contratto per l'acquisto dei nuovi aerei caccia F-35 prima della scadenza dell'offerta statunitense fissata per marzo 2023. Questo senza attendere un'eventuale votazione sull'iniziativa popolare della sinistra che si terrebbe solo tra 2 anni, quando la proposta di Washington sarebbe in effetti già scaduta. Lo ha annunciato oggi il governo abbracciando la posizione della Commissione della Politica di Sicurezza degli Stati. E il Consiglio di Stato ticinese ha dato il via libera all'abbattimento del lupo responsabile dell'attacco a Cerentino. Il governo sottolinea che si muove in un quadro legale federale contrastato. Da un lato ci sono le esigenze di tutela del lupo in quanto specie protetta, dall'altro le esigenze di agricoltori e allevatori. Sentiamo Camilla Luzzani.
Sandro De Stefani è direttore della divisione dell'ambiente.
Andremo a migliorare il monitoraggio della presenza del lupo anche con la posa di fototrappole. Cercheremo di meglio comprendere gli spostamenti e le dinamiche delle popolazioni presenti sul territorio, mappando anche le aree che vengono poi frequentemente visitate dal lupo, capirne meglio l'uso dello spazio e dell'habitat. E poi studiare possibili variazioni stagionali.
Per quanto riguarda la protezione delle greggi, ambito che concerne il DFE, alcuni cantoni stanno in qualche modo adeguando alle loro esigenze il regolamento federale. I Grigioni, ad esempio, hanno messo a punto un programma autonomo per l'utilizzo dei cani da pastore, in modo da snellire tutte le procedure burocratiche previste a livello federale. In Ticino si sta riflettendo, spiega il direttore della divisione dell'economia Stefano Rizzi, ma non ci sono ancora progetti concreti.
In prima battuta continua il grosso lavoro di consulenza verso gli agricoltori con l'obiettivo di incrementare il più possibile le protezioni laddove queste sono possibili. Dall'altra parte stiamo collaborando, cooperando con in particolare i cantoni alpini al fine di trovare delle soluzioni condivise appunto tra i cantoni. È chiaro che certe misure non sono facili, hanno anche delle controindicazioni, penso in particolare all'introduzione dei cani da protezione, ma anche lì si sta lavorando in collaborazione con gli altri cantoni per trovare le migliori soluzioni possibili.
E misure più incisive, tra l'altro, le chiedono anche associazioni come WWF o Pronatura.
Ed ora lo sport con Lorenzo Boscolo.
Fiotto storico per la nazionale svizzera di hockey ai mondiali finlandesi, ben ritrovati anche da parte mia. Ad Helsinki 5-3 contro la Slovacchia per la nazionale di hockey su ghiaccio di Patrick Fischer, in una partita sempre controllata a livello di vantaggi, ma tenuta in bilico dalle molte troppe penalità di Malgin, Egli, Maier, Ischier ed Herzog. Le reti da segnalare: la 119esima partita ad un mondiale giocata da Andres Ambühl, record del tedesco Kiesling eguagliato, e la penalità di partita rimediata da Michael Fora. E da notare pure il primo posto in classifica con 12 punti per la Svizzera davanti alla Canada, prossimo avversario sabato, e che oggi con il Kazakistan giocherà la sua quarta partita nel gruppo A. Nel gruppo B a Tampere la Svezia ai rigori ha battuto 3-2 la Finlandia, campione olimpica, ed è prima di gruppo con un punto di vantaggio proprio sui campioni olimpici, i padroni di casa della Finlandia. Nel calcio, a Siviglia poco fa è andata in scena ed è finita la finale di Europa League con la vittoria dell'Eintracht Francoforte sui Glasgow Rangers, battuti ai rigori 5-4, 1-1 dopo anche i tempi supplementari. Tappa appenninica infine, impegnativa quest'oggi al giro da Parma a Genova di 204 km con inserite 3 ascese da superare ed un finale con diversi strappi insidiosi. Lopez, lo spagnolo, è sempre in maglia rosa. È tutto con lo sport. Buonanotte.
Grazie a Lorenzo Boscolo. Siamo alle previsioni del tempo per questo giovedì 19 maggio. Al sud abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di cumuli e dal pomeriggio soprattutto lungo le Alpi e in Engadina rischio di rovesci o temporali. A basse quote, temperatura minima 17, massima sui 27 gradi. Nord delle Alpi Vallese, nord e centro dei Grigioni, in prevalenza soleggiato, con anche qui sviluppo di cumuli e dal pomeriggio, soprattutto nelle Alpi e lungo il Giura, rovesci o temporali sparsi. Minime tra 11 e 17, massima fino a 29 gradi. Eccoci dunque in chiusura, grazie d'averci seguiti. L'informazione su Rete 1 torna all'una. A tutte e tutti, buonanotte.